Ebbene sì, sono le 8:41 minuti, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno e benvenuto naturalmente al professor Di Stefano. Le chiedo innanzitutto come ha trascorso la notte. Tutto bene? Conflitti a fuoco?
No, tranquillissimo.
Lei cosa ha messo sul comodino? Non ha sicuramente, conoscendo la sua natura pacifista, messo il revolver.
Ma figuriamoci.
Probabilmente attacca il ladro lanciandogli un tomo di Piketty da 600 pagine.
No, guarda, a me è capitato...
Attenzione, ladro, storia di vita vissuta, vada.
Un ladro in casa di notte mentre dormivo.
Com'è andata?
Male,
ovviamente.
Ho urlato di chiamare la polizia. Ma non so
a chi? Al ladro ha urlato di chiamare la polizia?
No, ad Anna.
Ah, ma come?
Però il mio urlo ha fatto scappare il ladro.
Ma non ha fatto il maschio, ha urlato a sua moglie.
Io mi sono alzato.
Ah, lei si è alzato per scappare?
Per farlo scappare.
Ah, no. Vabbè, secondo me c'è qualcosa che non torna nella sua ricostruzione.
Torna, ma non volevo assolutamente. Cioè...
Comunque la lezione del professor Di Stefano è questa: se possedete il tomo di Piketty, magari con copertina rigida, può funzionare molto meglio del revolver stecchire il ladro che tenta l'effrazione.
Funziona solo esclusivamente l'uscita, in modo
composto, come quando c'è il naufragio.
Esatto.
Che, però in quel caso prima le donne e i bambini, lei stava già fuggendo.
No,
lasciando...
non stavo fuggendo, farlo allontanare, farlo uscire di casa.
Vabbè, dopo vediamo con gli investigatori di ricostruire meglio questa storia. Intanto, invece di parlare di scontri, di cose, di momenti belligeranti, parliamo della pace, subito, che è scoppiata tra Google e l'Agenzia delle Entrate. Beh, armistizio, accordo.
Beh, accordo, nel senso che chiamarla pace è un po' difficile, perché visto che la Procura di Milano aveva giustamente aperto un procedimento penale a carico di alcuni manager in carica o ex dirigenti di Google. Nel frattempo si è aperta appunto la trattativa con l'Agenzia delle Entrate e si è arrivati a questo accordo che, come quello con Apple dello scorso anno, è un accordo che potremmo definire storico e di valore internazionale. Ieri la notizia dell'accordo è stata ripresa dalle agenzie di tutto il mondo e dai tutti i principali quotidiani, soprattutto di lingua anglosassone. È un accordo molto rilevante, non solo perché Google ha accettato di versare 306 milioni di euro per importi non pagati di tasse relative agli anni 2014-2015, ma anche perché è stato raggiunto un Advanced Price Agreement che consentirà di determinare con esattezza la base imponibile del fatturato realizzato in Italia. Questo è un precedente fondamentale anche per la regolamentazione della cosiddetta web tax a livello europeo. È un precedente che condizionerà anche il braccio di ferro molto più pesante con Facebook. Ricordiamo che Facebook, da quanto emerge dagli accertamenti della Procura di Milano, nel 2015 ha pagato in Italia 2,2 milioni di euro, una cifra ridicola dal punto di vista del prelievo fiscale, considerando che ha una posizione dominante con Google nel mercato pubblicitario e non solo. Quindi è presumibile che il saldo complessivo di questa attività della Procura di Milano insieme alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate supererà ampiamente il miliardo di euro quando saranno chiusi anche i contenziosi con Amazon e appunto gli accertamenti in corso con relativi a Facebook. L'elemento secondo me molto interessante è lo smantellamento del sistema. Se abbiamo ancora 30 secondi spieghiamo cosa ha accertato la Procura, e cioè che il cliente italiano versava i soldi per gli spazi pubblicitari acquistati su Google a una società irlandese, Google Ireland, che a sua volta versava delle royalties per i diritti intellettuali a un'entità olandese, Google Netherlands. A questo punto i soldi tornavano in Irlanda nelle casse della Google Ireland, che poi li trasferiva a due società delle Bermude, paradiso fiscale dove non esistono imposti sugli utili societari. Questo il giro finanziario che permetteva a Google appunto di versare qualcosa di paragonabile tabella lo 0.2% di imposta fiscale sul fatturato realizzato in Italia, perché qui stiamo parlando di vendita, certo, di pubblicità sui siti italiani di Google.
Quindi sostanzialmente, cari ascoltatori, se oggi provate a digitare elusione su Google, il primo risultato che esce è Suca. Ho provato, effettivamente così. Il professor Di Stefano la stava facendo un po' lunga perché mal sopporta il fatto che oggi rompa nella prima pagina del Giorno delle Locuste, nel prime time.
Anzi, il professor Santoro, non posso che condividere che si tratta di un'attività particolarmente interessante e per una volta addirittura anticipatrice di quello che accade in altri paesi.
Il professor Santoro, che per settimane si è lamentato del fatto di essere un po' nel ripostiglio della trasmissione, ha rivendicato anche legittimamente il prime time, e quindi questa mattina eccolo qua subito in apertura del Giorno delle Locuste. Buongiorno professore.
Sì, buongiorno, ovviamente è tutto falso quello che lei ha appena detto.
Ma chi se ne frega, il mondo delle fake news.
Ormai siano abituati.
No, il professor Santoro questa mattina agli esami e non essendo di buon umore, avverto gli studenti in ascolto, cavoli vostri, mi raccomando, se avete studiato bene, altrimenti non presentatevi nemmeno. Senta, il professor Santoro questa mattina ci vuole proiettare le imminenti elezioni francesi, il confronto tra Macron e Le Pen su un orizzonte fiscale, dove ci sono due protagonisti, una Le Pen di stampo trumpista dal punto di vista delle scelte fiscali e invece un Macron di stampo blairista.
Sì, possiamo dire così, anche se in realtà del trumpismo c'è ovunque, ahimè. Allora, perché una Le Pen trumpista e forse anche in un certo senso peggiorativa per certi versi delle proposte di Trump? Le proposte fiscali della Le Pen sono ispirate all'idea del protezionismo, quindi sarebbe una sorta di make France great again. Lei ha proposto di mettere un'imposta sulle importazioni aggiuntiva del 3%, di tassare con un'aliquota del 35% i beni che le imprese francesi acquistano all'estero, e poi soprattutto, e questa va oltre forse anche il trumpismo, di tassare diversamente o aumentare i contributi sui lavoratori dipendenti non francesi. Tra l'altro non è chiaro quale sia la sua idea di non francesità, perché sappiamo che lei ha in qualche modo proposto addirittura di cambiare le regole sulla cittadinanza francese, quindi questo potrebbe voler dire che lei vorrebbe tassare diversamente quelli che sono nati in Francia ma da genitori non francesi dagli altri. Si tratta di proposte ovviamente abbastanza demagogiche, confuse e di scarsa praticabilità, perché per fermarci alla prima, mettere una tassa del 3% sulle importazioni, cioè un dazio doganale, ovviamente è possibile solo se la Francia esce dall'Unione Europea, ma anche se uscisse dall'Unione Europea darebbe origine ad una guerra commerciale e ad infinite controversie in seno al WTO. Va ricordato poi che lei, che la Le Pen sostiene che il gettito di queste imposte lo utilizzerà per ridurre l'imposta sul reddito, l'aliquota che pagano i redditi più bassi, che è sicuramente una mossa, diciamo così, popolare, anche un po' populista. Il problema è che in Francia in realtà l'imposta sulle revenue, cioè l'imposta sul reddito, ha un peso abbastanza contenuto, perché esiste un'altra forma di prelievo, una sorta di contribuzione sociale, che è più importante in termini di gettito e che è ad aliquota fissa, quindi è estremamente poco equa, e a quanto sembra lei non ha intenzione di toccare questa. Quindi fa una mossa vendibile facilmente, ma di poco momento, diciamo così, che ha una conseguenza molto blanda in termini di aumento della progressività del sistema francese. Per chi fosse curioso sul tema, qualche anno fa è uscito un bel libretto scritto tra l'altro da Saez e Piketty, anche tra gli autori, si intitola Per una rivoluzione fiscale, si riferisce alla Francia e fa tutta una serie di proposte proprio per andare a un sistema progressivo.
Ecco, riprendendo l'argomento di cui sopra, trattandosi di libretto, questo non può essere lanciato contro il ladro perché è scarsamente efficace, meglio il tomone con copertina rigida. Fin qui la Le Pen, vediamo invece dall'altra parte Macron.
Macron, diciamo, è blairista nel senso che esprime una forte concezione pro-business nelle sue proposte fiscali. Propone, e anche questo è simile a quello che ha appena annunciato Trump, cioè di ridurre la imposta sulle imprese, che in Francia ha un'aliquota al 33%, e portarla al 25%. Che è un livello abbastanza basso, anche se in linea per esempio con quello italiano, non così basso come quello proposto da Trump. E per finanziare questo Macron propone di ridurre la spesa pubblica, che lui chiama improduttiva. E non è chiaro come questo avverrà. Sicuramente ha parlato di riduzione del turnover del personale dei dipendenti pubblici. Tra l'altro alcuni osservatori hanno notato come questa cosa venga sottostimata nei sondaggi, l'impatto che potrà avere sui tanti impiegati del settore pubblico questa posizione blairista, diciamo così, in un certo senso di Macron. D'altra parte però Macron, come forse il primo Blair, dice che vuole investire nel welfare e in questo senso si ispira un po' alle riforme dell'Europa settentrionale, della Danimarca e di alcuni paesi scandinavi durante gli anni 90. Quindi un welfare diverso, un welfare più dinamico, oltre non si va come dettagli, e per il resto invece Macron non propone gli altri cambiamenti che propone la Le Pen, e quindi da questo punto di vista forse il suo programma è meno appetibile rispetto a quello della Le Pen.
Professor Santoro, oggi chiede i programmi fiscali di Macron e Le Pen agli studenti oppure no?
No, a parte che è un compito scritto, quindi la cattiveria che c'è è già scritta.
Ah, quindi nello scritto non c'è
ulteriormente.
Il problema dello scritto è che non c'è mai spazio alla divagazione improvvisata che compensa le carenze di preparazione. Senta, professor Santoro, un'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e di lasciarla agli esami di oggi. Chi è che l'ha fatta arrabbiare? Non noi.
No,
meno male. Volevo questa rassicurazione, basta, non le chiedo altro. Arrivederci.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata al professor Santoro, che ci ha consentito di inquadrare anche dal punto di vista delle scelte fiscali il confronto si chiuderà definitivamente domenica sera, vi ricordo, la diretta di Radio Popolare e Popolare Network del secondo turno delle elezioni francesi, ma nel frattempo fermatevi, ascoltatori, amici della stampa, fermate le rotative, perché è arrivata la ricostruzione ufficiale. Ci scrive la moglie del professor Di Stefano, che ricostruisce così gli eventi sommariamente presentati poco fa. Andrea dice: ha il sonno vigile, ha visto Lucina in corridoio, aperta parentesi la pila del ladro, ha urlato: chiama il 113, ladro in fuga, lui dietro, ladro balza in strada dal primo piano come un gatto, io stordita chiamo il 118. Quindi era veritiera la versione del professor Di Stefano. L'unica cosa che mi spiace è che avrei voluto vederla anche lei balzare come il gatto dietro il ladro, come Gatto Boy. Cioè, lo conosci Gatto Boy?
No, uno
dei super pigiamini, PJ Masks.
No.
Siamo i super pigiamini.
Un minuto e 25.
Ho capito, ma ai bambini gli piace i super pigiamini.
Ho capito, ma io i super pigiamini non so cosa sia.
Chiama il 113 quando partono i super pigiamini,
no,
su Rai Yo-Yo.
No, semplicemente cambio canale, non guardo la TV, dai.
Va bene. Un minuto, perché il professor Di Stefano ci segnala che è scoppiata la febbre dell'auto elettrica. Ecco, forse è un po' un'iperbole. Io non ho visto ai semafori gente febbricitante per l'auto elettrica.
La febbre è tutta borsistica, la febbre per ora è tutta borsistica, lo segnala anche il Sole 24 Ore, perché da qualche settimana Tesla in borsa vale quanto, anzi un po' di più di Ford e General Motors, e quindi è diventata l'azienda automobilistica di maggior valore negli Stati Uniti, nonostante proprio ieri Elon Musk abbia annunciato per il primo trimestre un forte aumento dei ricavi, più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2016, ma anche un incremento delle perdite salite da 282 a 397 milioni di dollari. Il margine lordo è aumentato dal 20 al 27% grazie anche all'aumento dei prezzi di vendita effettivi, ma appunto è una febbre prevalentemente di natura borsistica. Il titolo ha guadagnato il 57% da novembre scorso e le previsioni comunque sull'incremento e la crescita della domanda di auto elettrica sono ovviamente positive, con una macchia di leopardo molto forte, perché la previsione è molto bassa sui mercati, diciamo, tradizionali, per capirsi appunto i mercati continentali, mentre c'è una fortissima crescita che si è già registrata nei paesi che hanno deliberato, i cui parlamenti hanno deliberato la messa al bando di vetture con la vecchia carburazione, quindi vetture che non siano o ibride o elettriche. Stiamo parlando in particolare della Norvegia, della Danimarca, quindi di alcuni paesi scandinavi. Comunque, al di là delle perdite, bisogna dare atto a Musk di essere sempre, di continuare sugli investimenti, e proprio durante una conferenza che si è tenuta 3 giorni fa, Musk ha presentato il primo Model 3, e cioè il primo camion elettrico, a conferma che questo semi-truck 100% elettrico è una grande innovazione, considerando appunto le difficoltà che ci sono nella realizzazione delle batterie per questi colossi della movimentazione delle merci.
Vede che c'era dalla coerenza editoriale? Musk e PJ Masks, che sono per l'appunto i super pigiamini, di cui pigiamini. Sopra questa dunque la febbre dell'auto elettrica. Chiudiamo questa prima parte con una domanda di cultura e generale. Quella di Tony Manero invece era la febbre
del sabato sera.
Ma bravo, ma bravissimo. Per premiarla riapriamo con i Bee Gees, va bene?
Va bene,
ok, perfetto, a tra poco.